Allora, c'è Fabrizio Ferrante con me di Napoli, che è un giornalista e radicale libero, e con lui volevo parlare, se ci si riesce, perché ha dei problemi di video e di audio, speriamo di riuscirci, con lui volevo parlare proprio di Napoli e di tutti gli aspetti particolari che il proibizionismo e tutto quello che sono le politiche sulle droghe assumono al sud in generale, ma a Napoli in particolare è interessante. Volevo anche poi farmi raccontare le iniziative che l'Associazione per la Grande Napoli sta portando avanti. C'è stata una bella ripresa delle iniziative antiproibizioniste, diciamo che l'impulso è venuto sicuramente anche da Mario, dal segretario, da Mario Staderini, che ha promosso una serie di iniziative che vanno dalla possibilità di firmare un appello perché si riapre il dibattito pubblico sull'antiproibizionismo, una lettera inviata alla RAI, credo, e anche la possibilità di firmare invece una petizione dove si chiede la legalizzazione della coltivazione, degli interventi di riduzione del danno, cioè comunque una petizione al governo perché torni a occuparsi in maniera positiva e uscendo un po' da quello che è la gabbia delle posizioni di Giovanardi e di Serpelloni, torni a occuparsi in maniera un po' diversa dell'argomento droghe. E quindi magari ci racconti anche un po' quali sono le iniziative, so come avete fatto dei tavolini, come ha reagito la gente. Vediamo un po' come funziona allora, il tuo audio e video, dai, dimmi.
Dunque, intanto buonasera a te Claudia, buonasera a tutti i compagni e magari anche i non compagni all'ascolto e alla visione. Vabbè, io sono radicale libero, come hai detto tu, però diciamo sono forse un po' meno libero secondo qualcuno, perché nel corso degli ultimi mesi ho prima preso la tessera per l'Associazione Radicale per la Grande Napoli e poi per quella dei radicali italiani, quindi per qualcuno sono un po' meno libero, per me invece è...
Non sei più libero?
No, io penso che sia il contrario, penso di essermi ulteriormente liberato, anche perché ritengo che ogni persona che abbia determinate idee come le nostre debba poi metterci anche del proprio affinché quelle idee possano arrivare, sia per quanto riguarda l'impegno professionale. Nel mio caso è nato tutto come, a parte vabbè, anni di ascolto di Radio Radicale, poi col mio servizio, diciamo col mio blog su epressoonline.net, ho cercato di portare il verbo radicale tra virgolette anche a chi radicale non è, però poi naturalmente ho sentito io stesso il bisogno di dare qualcosa di più oltre che questo contributo tra virgolette a titolo gratuito che faccio al movimento, ma era il momento anche di posare quei 200 euro, tanto per intenderci, era giusto fare così e va bene. Tornando a quello che facciamo a Napoli, allora ci sono tante cose da dire, perché sì, va benissimo, noi crediamo, io ho sempre pensato e ho anche avuto modo di dirlo all'ultima marcia per l'amnistia il 25 aprile a Emma Bonino, piuttosto che a Marco Cappato, insomma, che ho avuto modo di, o lo stesso Staderini, che ho avuto modo di incrociare per le vie di Roma, che l'antiproibizionismo è di fatto l'altra faccia del problema, del dramma delle carceri, poi se vuoi dopo anche dei numeri appunto per questo, nel senso che io volevo dire che sia non cerchiamo di restare un po' vero, però vorrei far capire le varie differenze. Allora, per quanto riguarda il discorso dell'antiproibizionismo, che deve essere la battaglia che deve andare di pari passo con quella dell'amnistia, perché dico questo, poi dopo se entriamo nel merito, perché ci sono dei dati assurdi che vengono poi propagandati anche come se fossero dei dati incoraggianti, questa è la cosa assurda, sia della Polizia dello Stato, perché io sono andato a prendermi i dati sulle operazioni antidroga in rapporto al numero, in rapporto, quindi di quante operazioni, di quanti sono i chilogrammi di sostanze sequestrate, di quanti sono poi in realtà gli arresti, e tu capirai che ci sono delle realtà, o le segnalazioni, che poi sono cose differenti, e anche lì mi piacerebbe avere il tempo di argomentare nel dettaglio, perché sono cose importanti, e tu capirai che tu lo sai già, insomma, i nostri ascoltatori o chi non lo sa capirà che leggendo semplicemente i dati della Polizia di Stato riferiti all'anno 2010, quindi l'ultimo rapporto del 2011, ci sono delle aree in cui ci sono, per esempio Campania e Sicilia, per fare due esempi, in cui ci sono tantissime retate, tantissime operazioni, tantissimi arresti e tantissime segnalazioni e pochissimi sequestri. Il che cosa sta a significare? Sta a significare che ci sono tanti arresti per piccoli spacciatori alla peggio, oppure per i consumatori, perché anche qua ci dovremmo ricollegare all'ultimo rapporto di Antigo, che ci spiega come il carcere sia diventato non più l'estrema ratio, ma la ratio principale per chi viene pizzicato anche con un quantitativo esiguo di sostanze. E dunque cosa voglio arrivare a dire? Voglio arrivare a dire che il proibizionismo, oltre a rappresentare la prima fonte di reddito per le mafie, come tu stessa mi avevi in precedenza quasi anticipato, rappresenta la principale fonte di percentuale di detenuti, sia per quanto riguarda la realtà di Poggioreale, dove ti posso dire abbiamo la testimonianza diretta anche di Alfonso Papa, del quale si potrà dire quello che ognuno pensa, ognuno crede. Io sono un garantista e quindi non me ne frega nulla della posizione personale di Papa, aspetto l'esito del processo, quindi non voglio creare fraintendimenti. Però Alfonso Papa si è avvicinato molto a noi radicali napoletani, si è anche iscritto all'associazione perché si è scontrato in carcere con la realtà delle vittime della Finigiovanardi ed ha iniziato una vera lotta anche lui. Io credo non solo a parole, perché guardandolo, parlandoci, ti rendi conto che certe esperienze, certe cose che ha visto lo hanno segnato, e quindi noi radicali non dovremmo essere così snob a volte, sì, però quel papa lì, no, non è il papa della P3, il papa è eventuale, o P4, quello che sia, è un ex detenuto, peraltro è ex giudice, che ha mandato tanta gente in carcere per quei motivi là, e si è sentito proprio, si vede, ragazzi, si vede che è una persona che ha capito, e ce ne vorrebbero tanti altri come lui. Però adesso non voglio divagare, voglio restare su quello che stiamo facendo, perché no, è importante.
Sono d'accordo con te comunque, Fabrizio, sono d'accordo con te, perché ogni cosa che viene alla causa poi, sia sulle carceri e sulla giustizia, ma anche alla causa antiproibizionista, ben venga, cioè non è mica che uno... Non si esclude nessuno, per cui ben venga Papa, sicuramente.
Però vedi, Claudia, molto spesso si tende a pensare, ma lignamente, che per esempio, allora, io voglio essere proprio laico, io sono proprio laico, laicista, e tutto quello che di brutto si può dire su chi crede nella libertà di pensiero, perché la laicità non è solo in rapporto alla religiosità, alla fede, alla confessionalità del credo, ma anche proprio applicabile alla vita di tutti i giorni. Allora, io sono anche... capisco chi fa l'obiezione, dice ma Papa vuole l'amnistia perché così non va più in galera. Io la capisco questa obiezione, non la condivido, ma non è importante, ma la comprendo, d'accordo? Però il signor Papa, il giudice Papa, l'onorevole Papa, che interesse avrebbe, che gliene frega a lui di fare la battaglia antiproibizionista? Eppure io ti garantisco che nelle sue ultime dichiarazioni, nei suoi ultimi interventi pubblici, si è sempre speso in prima persona. Certo, io lo invito a fare come ha fatto Luigi Compagna, per esempio, altro compagno dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, che come senatore del PDL è attualmente firmatario dell'unica proposta di legge depositata in Parlamento sull'amnistia. Io tra l'altro ho anche avuto la copia originale delle stamperie dal senatore, e quindi anche qua, insomma, se c'è un senatore del PDL che mi fa la battaglia dell'amnistia, io lo abbraccio, non gli stringo la mano. Io vorrei anzi che da sinistra, vorrei anzi che qualcuno da sinistra cominciasse a fare battaglie come quelle che chiedeva anche Fabrizio De André, per esempio, no? Perché poi io mi chiamo Fabrizio anche per questo, che mia madre, poi sono anche genuano, quindi è proprio del destino. Comunque, c'è poco da fare.
C'è Adriano Sofri, che ha fatto un'esperienza carceraria e poi ne ha fatto motivo di battaglia, e qui ci sono esponenti in tutto lo schieramento politico, non è che non ci siano.
No, per carità, ci mancherebbe altro. Io però ti posso dire che assolutamente no, io non voglio proprio radicalizzare nel senso deteriore del termine la questione. Io ti sto parlando semplicemente di quelle che sono state le mie esperienze anche più dirette degli ultimi tempi, e sto vedendo negli ultimi tempi un paradossale interesse. Dimmi, questa è la mia opinione, il mio pensiero, che può assolutamente essere contraddetto dai fatti, non è un dogma, però nella mia esperienza personale, anche nei convegni che abbiamo organizzato, nelle manifestazioni che abbiamo organizzato per l'amnistia, piuttosto che per altre questioni connesse alla giustizia, noi abbiamo avuto sempre un feedback molto maggiore dagli esponenti locali del centro-destra, purtroppo, mi dispiace, perché poi sono gli stessi che ci hanno anche Giovanardi e quant'altro, però alle volte ti rendi conto di come magari nei centri sociali, nell'estrema sinistra, si abboffino, diciamo noi a Napoli, gli spinelli, fino a che non arriva il poliziotto a sgomberare e poi fanno gli agnellini e dicono no, per carità, capisci, non c'è una reale voglia di fare una battaglia di legalità, c'è una voglia di trasgredire fine a se stessa. Quindi io chiedo alla sinistra, proprio anche alla sinistra cosiddetta radicale, di essere per una volta veramente radicale e invece di fare delle inutili quanto sterili feste delle semine qua e là per dire che bello, rendessero anche magari un servizio partecipando a quelle che sono anche le nostre iniziative, i nostri tavolini, che se vuoi entro nel dettaglio, perché qua ci sono numeri importanti per quanto riguarda i tavoli, perché ne abbiamo fatti nelle ultime 2 settimane, vado a memoria, credo che ne abbiamo fatti 4, tra l'altro ce n'è un altro domani pomeriggio a Piazza del Gesù a Napoli, chiunque si trovasse a Napoli domani a Piazza del Gesù è invitato, pregato, ci sarò anch'io, di venire
domani
a firmare.
Domani 19 maggio, giusto?
Domani
19 maggio, sabato.
Domani, sì, domani, giustamente, perché poi ci saranno anche domani sabato 19 maggio ci sarà, ma comunque noi abbiamo un fitto calendario di tavoli antiproibizionisti e ti posso dire che nelle ultime 2 settimane abbiamo raccolto firma più, firma meno, circa 600 firme, il che vuol dire che ogni tavolo ci ha portato circa 150 firme. Questo cosa vuol dire? Perché poi ci veniamo, perché noi abbiamo anche dei progetti che vanno al di là di quanto si sta facendo anche a livello nazionale, quanto sta facendo anche a Milano, abbiamo visto Emma Bonino con Fabio Volo, ci sono anche altre cose di cui vorrei parlare che sono molto importanti inerenti all'antiproibizionismo che stiamo portando avanti a Napoli.
Un attimo, Fabrizio, ti interrompo per dirti che siccome l'audio non è perfetto, se parli più lentamente si riesce a capire meglio, perché sento che l'audio salta un po', se parli anche veloce si è capito tutto per ora, però secondo me è meglio se rallenti un attimo la voce. Poi ti volevo dire che dalla chat mi hanno scritto di dirti che Papa è stato intervistato dal Liberi TV proprio alla marcia per l'amnistia, proprio sulla sua esperienza carceraria, e questo te lo dice Gianni dalla chat. E poi ti volevo dire rispetto al discorso dei sequestri sulle droghe, mi hai fatto venire in mente che per esempio anche a livello transnazionale questa settimana c'è stata la notizia che si vantava lo zar antidroga russo, che è Ivanov, che era stato un sequestro di 410 kg di eroina in Afghanistan e lo sbandierava come un grande risultato, quando l'eroina prodotta in Afghanistan sono 7.000 tonnellate, quindi 7 milioni di kg, esatto. E quindi questi 400 kg ti puoi immaginare te che sono veramente una goccia nel mare,
lo stesso giochetto.
Però si è sbandierato come grande risultato, no?
Ok, ma io infatti mi voglio un attimo ricollegare a questo, l'unico dato che voglio citare, perché questo è interessante, guarda, allora un attimo che lo ripresco, perché c'è il dato ligure, che è una cosa incredibile, guarda, io ti voglio fare proprio dei numeri, poi dopo torniamo a quello che stavo dicendo, perché ripeto, ci tengo molto. Allora, anno 2010, Campania, parliamo di cannabis, poi se vuoi parliamo anche di eroina, ma parliamo di cannabis. Allora, 1067 operazioni con, in quantità di chilogrammi di sequestro di cannabis, 2885,40, d'accordo? E 1487 persone segnalate, d'accordo? Può sembrare tanto, ascoltami, tanto. Allora, Liguria, va bene? Parliamo della Liguria, che tu dici la Liguria, che ce ne frega a noi. Parliamo della Liguria, sempre Italia. Dunque, 346 operazioni a fronte delle 1067 fatte in Campania. 399 segnalazioni, quindi rispetto alle 1487 in Campania, e 7.782 chilogrammi sequestrati, ovvero quasi il triplo di quello sequestrato in Campania. Quindi questo cosa sta a significare? Sta a significare che nel sud, purtroppo, a pagare sono i piccoli, come già ho detto prima, sono i consumatori. Mentre invece devo dire che l'esempio della Liguria, se ne potrebbero fare anche altri, ho preso la Liguria perché era il più virtuoso, o meglio, il meno deteriore anche qua, perché mi sembra che il dato ligure ci dica che si fanno più interventi paradossalmente di una certa utilità, perché portano più chilogrammi di sequestro di merce, no? E si fanno paradossalmente meno arresti. O segnalazioni, insomma, perché qui poi si considera sempre il dato delle segnalazioni, però evidentemente il ragionamento mio qual è? è che alle volte, piuttosto che andare, e qua torniamo quindi alla realtà napoletana, allora Napoli è la città in cui meglio di altre si vede perché il proibizionismo ha fallito. Dunque, intanto, e quindi qua ritorno a quello che si diceva prima, allora, è perché si inserisce anche questo ragionamento delle due proposte di delibera comunale che noi radicali per la Grande Napoli stiamo di fatto mettendo a punto per sottoporle poi al giudizio. E perché no, io ho sempre usato una metafora che in genere piace quando la uso, io dico dobbiamo trovare nel Palazzo San Giacomo il loris fortuna della situazione, nella speranza che tale individuo esista. Perché voglio dire questo? Perché De Magistris e i suoi, a livello, come direbbe il mio compagno Roberto Gaudioso, ho sentito la sua intervista a Spazio Certi Diritti, e diceva una cosa, tra l'altro abbiamo anche avuto modo di discutere di questa cosa nella sede con Roberto, perché lui è un po' meno, tra virgolette, De Magistrisiano di me. Io non sono De Magistrisiano, però devo dirti la verità, gli do ancora credito, come direbbe Pannella. Lui invece forse si sente magari più chiamato in causa per il discorso dei registi, delle coppie di fatto, pretende magari giustamente dei risultati più immediati, ha ragionissima, e lui bolla come un populista De Magistris, e probabilmente ha ragione, perché, però insomma, io voglio sperare che nella sua compagine di governo possa essere, quindi non tanto nel sindaco in quanto tale, non credo che il sindaco si assuma chissà quali responsabilità dinanzi a chi magari, ma che all'interno, io ho diretta conoscenza anche di personaggi all'interno del gruppo consiliare del sindaco che potrebbero abbracciare queste nostre due proposte di delibera, che avrebbero un valore enorme anche in termini di salvare le vite umane, verrebbe da dire. E ci arriviamo subito. Allora, quali sono queste nostre due proposte? Una è per il discorso economico, anche qua, per togliere fondi alla criminalità organizzata e dare magari, oltre che più tranquillità ai consumatori, anche perché no, la possibilità di creare reddito, come si sta facendo in Spagna, per esempio, anche alle porte di Barcellona. Noi chiederemo una proposta di delibera comunale, poi siamo ben consapevoli che serve una legislazione nazionale, però signori miei, noi dobbiamo operare sul nostro territorio, dobbiamo provare a fare tutto quello che sia possibile fare, anche di simbolico eventualmente su questo territorio.
Mi veniva in mente che a Caserta, nel programma elettorale dell'altro anno, quando andai a Caserta a fare la campagna elettorale, avevamo messo anche la possibilità di coltivare la canapa in un parco di Caserta, che è, non mi ricordo il nome adesso, però che non si sapeva bene a che cosa destinarlo, e avevamo suggerito anche nel programma proprio elettorale di coltivarci la canapa. Sì.
E guarda, questo è oggetto a Napoli di uno dei nostri due testi che a breve vedranno la luce, ovvero la possibilità di depenalizzare, o meglio, di autorizzare, però non di autorizzare la coltivazione, quindi, che chiaramente va di passo, quindi ovviamente l'uso personale, che sarebbe dunque nuovamente, no, secondo anche la legge del 93 e quant'altro, e quindi insomma, anche perché no, io penso che anche il modello austriaco, se non si vuole arrivare al modello olandese perché magari può essere troppo estremo, il modello austriaco per me sarebbe già importante, no?
Anche il modello pugliese, che perlomeno la canapa industriale hanno dei progetti, la canapa tessile.
Quale modello? Non ho capito, quale modello dici, perché non è saltato
il
un attimo.
Il modello pugliese, sto dicendo che in Puglia comunque hanno progetti sulla coltivazione per uso edilizio, tessile, industriale, e hanno rifatto i campi di canapa come c'erano, che ne so, 40 anni fa.
Ma tu mi insegni che noi eravamo i secondi produttori al mondo, credo, di canapa, voglio dire, cioè, quindi noi a Vicenza credo che ci sia ancora un museo della canapa. Quindi
a Caserta c'è l'ex canapificio di Caserta, si chiama, infatti.
Sì. Assolutamente, certo. Io pensavo a Vicenza,
questa
quando c'ho Caserta
qua vicino. Delle funzioni al comune. Una delibera.
Allora, questa qui è una proposta di delibera, comunale, che ti ripeto, la sto annunciando perché la stiamo, cioè è ufficiale, poi se Rodolfo o Luigi vogliono smentirmi, ma non credo. E invece la seconda, vabbè, perché magari che ne sai.
Hai rivelato il segreto?
No, il segreto di Pulcinella, ecco. Sì, il segreto di Pulcinella. E quindi, insomma, se noi da una parte chiediamo la possibilità di coltivare, poi da una parte noi che cosa chiediamo? Chiediamo anche la possibilità, anche sulla scorta di quello che è stato l'esempio toscano, insomma, anche di un'apertura sul modello terapeutico, quindi insomma per uscire anche un poco da questo che può essere un po' anche il primo grimaldello. Poi c'è anche un documento molto interessante fatto dai medici di famiglia napoletani, quindi insomma poi ci sono queste iniziative, però ripeto, fondamentalmente noi abbiamo intenzione di far sentire la nostra voce alle istituzioni, nella speranza che qualcuno all'interno possa raccoglierla, questo nostro appello. Però per quanto riguarda la risposta dei cittadini al tavolo, beh, guarda, ti dico la verità, al tavolo abbiamo avuto un grosso interesse anche da parte di cittadini che non fanno uso, o di gente che magari sarebbe tendenzialmente contraria, perché le persone hanno compreso quello che può essere, quello che è il dramma, quella che è l'incidenza dei reati senza vittime sul numero di detenuti in questo paese. Perché appunto io ho iniziato questo discorso dicendo è l'altra faccia del problema dell'amnistia, ed è assolutamente così, perché noi non ci dobbiamo mai dimenticare che l'antiproibizionismo è uno di quei tanti progetti di legge che tratteranno poi anche di altro qualora un giorno si dovesse procedere a una reale riforma del sistema giustizia in questo paese. Però se tu vuoi ti racconto anche qualche aneddoto che è successo al tavolo per far capire ancora meglio come il proibizionismo vada a braccetto con le mafie. Venne a firmare un ragazzo, va bene, un ragazzo anche molto giovane, probabilmente era un minorenne questo ragazzo, che aveva capito male, no, dal suo punto di vista, cioè ripensava che con la legalizzazione, che noi chiediamo naturalmente, siamo lì per questo, lui avrebbe avuto la libertà appunto di continuare a fare quello che stava facendo. Quando poi ha capito bene, qui per strada, sai com'è, insomma, no, perché era uno che la vende, pratica, no? Quando ha scoperto che in realtà il primo a rimetterci sarebbe stato il suo clan, perché naturalmente, sai, è un po' diverso aprire un coffee shop rispetto a venderla giù al palazzo, lui ha voluto materialmente cancellarla la sua firma, si è voluto accertare e ha detto io non posso firmare una cosa che va contro i miei stessi interessi. Così come per esempio ti posso dire che abbiamo avuto il caso di un fervente clericale che è venuto al tavolo per insultarci, insomma, perché le nostre ragioni evidentemente erano troppo razionalmente chiare, insomma, dinanzi. No, questi però sono dei segnali importanti, perché vedi che non c'è l'indifferenza che poteva esserci fino a qualche tempo fa. Io credo che ci sia spazio per un ritorno di una grande stagione antiproibizionista, di una grande stagione, perché poi, diciamoci la verità, io credo sempre che i radicali tutto debbano fare fuorché paragonare se stessi a quello che fa, a quello che è, a quello che dice Beppe Grillo, anche quando a volte Beppe Grillo può dire delle
persone.
Noi dobbiamo fare semplicemente la nostra politica, farla in maniera possibilmente sul territorio, farci vedere, farci sentire, utilizzare al meglio anche noi le nuove tecnologie, però noi dobbiamo essere forti di una coerenza, dobbiamo essere forti di una storia tale che la gente deve capire che noi possiamo, senza doverci fare nessuna lavata di faccia, presentarci al loro cospetto, e quindi c'è spazio per chi magari non vuole votare per la partitocrazia e non si fida di Grillo, mai come questa volta per fare un buon risultato anche in termini elettorali per noi, cioè c'è un grande spazio per noi. La gente si avvicina ai nostri tavoli, magari anche con l'intenzione di informarsi, ma si vedono persone in coda a firmare, si vedono tanti cittadini che vogliono sapere, che leggono il volantino e poi tornano indietro a firmare. Ci sono persone che non vogliono firmare, le fai ragionare e firmano. Io ho fatto firmare un ragazzo che disse a me non me ne frega niente perché io non fumo, e io gli ho detto ok, però a te sembra giusto che se uno si limita a fumare rischia di andare in galera, o altrimenti per quello che gli vendono per strada rischia anche di andare in ospedale. E qua, mia cara, l'ho lasciata per un po' dopo, perché non mi andava di buttarle tutte assieme. C'è la seconda proposta di delibera comunale, perché io prima ho parlato di una, non so se qualche... insomma, non so se qualche ascoltatore se ne è accorto, non mi sono rincoglionito, ma scusatemi la parola, siamo su una TV radicale, me la posso permettere, ma l'ho tenuta per dopo perché si ricollega a un altro problema che c'è, e riguarda anche, se vogliamo, io dico anche, non dico solo, perché io dico anche, perché se noi parliamo di coltivazione di marijuana, ma non vogliamo aprire magari ad altro, alla vendita, a quant'altro, d'accordo? Restiamo ancorati a un'ipotesi. Beh, insomma, io dovrò avere pure un luogo, a parte casa mia, dove magari posso consumare. Quindi noi faremo una proposta di delibera comunale che, devo dirti la verità, te la pongo prima per quella che è e poi per quella che secondo me dovrebbe essere, perché io ho grande rispetto per quelle che sono le deliberazioni della mia associazione, come sarà quando mi troverò in un consesso nazionale. Però, naturalmente, io ho le mie idee. Allora...
Se no che radicale liquido saresti?
Mamma mia, assolutamente, sarei il più omologato di tutti. Allora, io cosa penso? Qual è la delibera comunale che propone? Noi vogliamo né più né meno... Eccola qua, noi vogliamo né più né meno che l'apertura...
La suspense l'hai creata.
Allora, no, vabbè, ma penso che sia anche capito. Noi vogliamo creare le cosiddette narcosale. Le narcosale sono fondamentali
riduzione del danno, che comunque è un pilastro delle strategie di queste droghe,
le narcosale, io penso che sia un'altra cosa che dovrebbe essere chiesta dalle madri che portano i bambini a scuola.
Sai che, per esempio, dove hanno attuato delle politiche di riduzione del danno nel mondo, e questo lo dice nel rapporto della Global Commission, lì ci sono molti meno casi di HIV e di AIDS, naturalmente.
Assolutamente.
Legato molto
a... Ma Dio santo, ma allora...
A parte le dipendenze e le overdose, ma anche la diffusione delle malattie da contagio attraverso il sangue e le siringhe.